Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati in questo nostro appuntamento. Oggi il tema che affronteremo e che abbiamo già affrontato in precedenza riguarda ancora gli angeli custodi. In particolare, oggi vedremo dove va l'angelo di una persona che muore. Poi vedremo appunto se una persona muore in peccato mortale, quindi se una persona si danna, dove vanno gli angeli? E poi infine vedremo da dove vengono gli angeli custodi, cioè a quale coro appartengono. Parlando degli angeli, partiamo innanzitutto dal Catechismo, il quale afferma una verità. Dal suo inizio fino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla protezione degli angeli e dalla loro intercessione. Quanto viene detto dal Catechismo è già stato spiegato da San Girolamo ed anche da San Tommaso d'Aquino. Infatti noi vedremo in modo particolare proprio quello che dice San Tommaso sugli angeli e lo prenderemo dalla Summa Teologica. Per volontà della Divina Provvidenza, noi tutti abbiamo un angelo custode che opera in modo invisibile, illumina l'uomo e lo illumina verso il retto agire e la conquista della vita eterna. A volte nelle animazioni, no? Nei cartoni animati, si vedeva il personaggio che aveva vicino due angeli, l'angelo custode da una parte che gli suggeriva cose buone e dall'altra invece c'era un diavoletto che gli suggeriva cose cattive. Ecco, quell'immagine non è un'immagine puramente fantasiosa, ma è un'immagine reale. Anche se noi non vediamo questi spiriti, tuttavia entrambi sono accanto a noi. E sono accanto a noi sia per suggerirci cose buone, e questo lo fa sempre l'angelo custode, ma anche il diavolo ci suggerisce cose cattive. Ma il compito dell'angelo custode è quello di condurci verso la vita eterna. Ma poiché l'uomo è libero e conserva il libero arbitrio, può respingere l'ispirazione degli angeli e compiere atti cattivi che lo possono invece portare alla dannazione eterna. E quindi ricordiamo, la dannazione è eterna. Purtroppo oggi non si cerca più di parlare di eternità, né per quanto riguarda la vita eterna, quella dei beati, ma soprattutto si cerca di eliminare la dannazione eterna, proprio perché questa parola incute timore alle persone, e per togliere il timore dalla coscienza si evita di parlarne, e invece dobbiamo ricordarci che se compiamo atti cattivi, ma soprattutto se non ci convertiamo e quindi confessiamo le nostre opere malvagie, noi rischiamo di dannarci per l'eternità, non per un periodo, quello è il purgatorio, ma per l'eternità, cioè l'inferno è per sempre. E San Tommaso ci ricorda che la dannazione non va imputata alla negligenza degli angeli, i quali ci esortano, ci spingono a fare il bene, ci spingono alla conversione. Quando a volte succede che sentiamo come un impulso, no? Di quella che chiamiamo coscienza. E quella può essere la voce dell'angelo custode che ci sprona a fare il bene. Ci sono le testimonianze di santi che parlavano continuamente con il loro angelo custode. Se noi pensiamo a San Pio da Pietrelcina, uno dei tanti santi, ma ce ne sono tanti, Santa Gemma Galgani e così via. E questi santi parlavano con il loro angelo custode come se stessero parlando con una persona. Questo ancora deve farci comprendere la realtà dell'esistenza di questi angeli e che noi purtroppo e molto spesso ignoriamo. E poi, sempre prendendo dalla Summa Teologica, il dottore Angelico spiega che finché vive in questo mondo, l'uomo si trova come su una strada che deve condurlo alla patria. Lungo la strada molti pericoli incombono su di lui, sia dall'interno che dall'esterno. Quindi, come si dà una scorta alle persone che devono transitare per strade mal sicure, così si dà un angelo custode all'uomo finché dura il suo stato di viatore, cioè lo stato di prova, la condizione nella quale noi ci troviamo a vivere su questa terra. Quindi l'angelo custode innanzitutto serve per questo, come nostro aiuto per acquistare la vita eterna. E lui lavora principalmente su questa terra. Quando invece saremo giunti al termine della strada, allora l'uomo non avrà più un angelo custode, ma avrà in cielo un angelo co-regnante, oppure nell'inferno un demonio tormentatore. Queste parole, no, di San Tommaso non significano che quell'angelo che ci ha accompagnato durante la vita si trasformerà in un demonio. L'angelo rimane sempre angelo, come abbiamo visto, gli angeli sono stati confermati in grazia dopo la prova e quindi quegli angeli rimarranno sempre angeli buoni. Ma al posto di un angelo buono, all'inferno avremo un angelo cattivo, cioè un demonio che ci tormenterà. E San Tommaso d'Aquino è stato, anche lui, spesso a contatto con l'angelo custode, anzi, le sue biografie parlano di un contatto costante. Quindi, come vediamo, la verità dell'assistenza dell'angelo custode, di questi esseri spirituali, di cui ci parla anche la Sacra Scrittura, è una verità di fede. E il Catechismo ci ricorda che la testimonianza della Scrittura è tanto chiara quanto l'unanimità della tradizione. Chi sono allora gli angeli custodi? Gli angeli sono degli spiriti. E la parola angelo designa l'ufficio, non la natura. Se si chiede il nome di questa natura, si risponde che è spirito. Se invece si chiede l'ufficio, si risponde che è angelo. Questo è quanto ci ricorda Sant'Agostino ed è riportato nel Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 329. Quindi per chi volesse approfondire, il Catechismo riporta dal numero 328 al numero 336 la parte che riguarda gli angeli e quindi la loro esistenza. Adesso invece andiamo a vedere quello che ci dice la Summa Teologica. Abbiamo già fatto un'introduzione, ma adesso approfondiamo questo punto, questi punti per poter rispondere alle domande che sono state poste. Nel creato, secondo il piano della Divina Provvidenza, si trova che secondo una determinata legge esistono degli esseri. L'uomo, quindi, come abbiamo visto, con il suo libero arbitrio, è in grado di evitare il male, ma soltanto in parte, ed ha bisogno di aiuti. E questi sono gli angeli. E ciascun uomo ha un angelo, è custodito da un angelo particolare. A ciascun uomo è assegnato. E la ragione sta nel fatto che la custodia degli angeli rientra nell'esecuzione della provvidenza divina rispetto all'uomo. Noi sappiamo che Dio, per poter mantenere in essere la creazione, agisce in modo continuo, ma non in modo diretto, ma attraverso quelle che normalmente si chiamano le cause seconde, cioè attraverso le leggi, attraverso degli strumenti. E allo stesso modo, per poter mantenere in grazia l'uomo, Dio ha assegnato un angelo custode, un angelo particolare, proprio affinché si possa eseguire la provvidenza di Dio rispetto all'uomo. Gli uomini sono incorruttibili non solo nella loro comune forma, ma anche come persona, cioè in quella che è l'anima razionale. Ora è evidente che la provvidenza di Dio ha come mira principale non le cose che tendono a decadere, ma quelle che devono esistere per sempre. Allora, questo è uno dei motivi per cui Dio assegna ad ogni uomo un angelo, affinché lo conduca alla vita eterna. E San Tommaso poi parla proprio del fatto se gli angeli custodi siano tutti di un ordine oppure se siano di altri ordini o di cori angelici. Qui dice nell'articolo, nella questione 113, articolo 3, la custodia dell'uomo si attua in due forme. Primo in forma individuale, e per questo ad ogni singolo uomo è assegnato un particolare angelo custode, e la custodia in questa forma spetta agli angeli dell'infimo ordine, che sono incaricati, come insegna San Gregorio, di annunziare le cose di minore importanza. E tra tutti gli uffici angelici il minimo sembra per l'appunto quello di prendersi cura di quanto interessa la salvezza di un singolo individuo. Poi gli angeli hanno anche un compito per quanto riguarda una forma universale, e questa varia secondo i diversi ordini. Di conseguenza, la custodia delle collettività umane spetta all'ordine dei principati, o forse agli arcangeli, il cui nome significa angeli principi. Tant'è vero che Michele, il quale è un arcangelo, viene detto nel libro di Daniele uno dei principi. Salendo, vengono poi le virtù che esercitano la custodia su tutte le nature corporee, poi ancora vengono le potestà che stanno a guardia dei demoni, da ultimo vengono i principati che, secondo San Gregorio, fanno da custodi agli spiriti buoni. Quindi, secondo quanto dice San Tommaso, non tutti gli angeli che vengono inviati fanno da custodi a individui singoli, poiché vi sono degli ordini che, come si è visto, esercitano una forma di custodia universale più o meno ampia. Tuttavia, sempre San Tommaso, riportando le parole del Crisostomo, insegna che alcuni angeli possano essere eletti da Dio a delle anime che hanno un maggior grado di gloria. Quindi la risposta a questa domanda è questa, che in genere ad ogni uomo è assegnato un angelo custode che fa parte dell'ordine più infimo, quindi del coro angelico. Poi, se ci sono degli uomini che sono eletti da Dio per delle missioni particolari, a questi uomini possono essere affidati angeli custodi di altri cori angelici. Ma normalmente gli angeli custodi sono appunto del coro angelico, perché, come abbiamo visto, gli altri hanno degli altri uffici e, come abbiamo visto all'inizio, l'angelo viene classificato per il suo ufficio e non per la sua natura. Come natura è spirito, ma secondo l'ufficio viene chiamato angelo, arcangelo, potestà, principati, troni e così via. Poi un'altra questione che dobbiamo analizzare è questa. Se gli angeli custodi fossero assegnati anche agli infedeli, all'anticristo e così via, e sempre San Tommaso dice che tutti coloro che fanno parte del genere umano hanno un angelo custode, quindi anche coloro che si comportano male, che fanno le opere cattive. E sebbene non ne ricevano un aiuto al punto di meritare la vita eterna con le opere buone, tuttavia sono così portati a evitare dei mali con i quali potrebbero danneggiare se stessi e gli altri. Infatti, perfino gli stessi demoni sono tenuti a freno dagli angeli buoni, affinché non arrechino tutto il nocumento, cioè tutto il danno che vorrebbero. E così pure l'anticristo non potrà nuocere quanto vorrebbe. Poi abbiamo un'altra questione che riguarda se l'angelo custode sia assegnato all'uomo fin dalla nascita. E qui ci sono varie opinioni. Alcuni ritengono che l'angelo custode sia assegnato all'uomo dal momento del battesimo. Altri, come dicevamo, dal momento della nascita. San Girolamo difende la seconda opinione e dice San Tommaso ha ragione. Infatti, i benefici legati da Dio all'uomo in quanto cristiano hanno inizio dal momento del battesimo, per esempio la comunione eucaristica e altre cose del genere. Ma invece ciò che Dio nella sua provvidenza concede all'uomo in quanto ha un'anima razionale, glielo concede fin dal momento in cui, con la nascita, entra in possesso di tale natura. Ora, la custodia degli angeli è un beneficio di questo genere, come risulta chiaro dalle cose che verranno poi specificate più in avanti. Quindi l'uomo ha un angelo deputato alla sua custodia dal momento della nascita, e così si spiega anche perché coloro che non sono battezzati e quindi gli infedeli e così via, hanno un angelo custode assegnato, come abbiamo visto sopra. Finché è nel suo seno materno, il bambino non è del tutto separato dalla madre, ma per il legame che a lei l'unisce è ancora qualche cosa della madre. Così si può dire per quanto riguarda l'angelo custode. Si può quindi ritenere come opinione probabile che l'angelo che custodisce la madre custodisca pure il bambino chiuso nel suo seno. Alla nascita, invece, quando esso si separa dalla madre, gli viene assegnato un angelo custode particolare, come insegna San Girolamo. Un altro punto, invece, riguarda se l'angelo custode abbandoni l'uomo. Si potrebbe pensare infatti che se qualcuno si comporta male, l'angelo custode lo abbandoni, ma in realtà non è così. È evidente che la custodia degli angeli rientra nel piano esecutivo della provvidenza divina nei riguardi dell'uomo e per questo né l'uomo né un'altra creatura può essere sottratta del tutto alla provvidenza divina. E allo stesso modo, quindi, non può essere sottratto alla custodia dell'angelo custode, anche se non lo vuole. Ora si dice che Dio abbandona l'uomo, nel senso che Dio, secondo il piano della sua provvidenza, permette la caduta dell'uomo in una colpa o in una pena. Lo stesso va detto dell'angelo custode, il quale non abbandona mai del tutto l'uomo, ma talora lo abbandona in quanto non impedisce, secondo il piano divino, una sua tribolazione o un suo peccato. Quindi non è un abbandono in quanto se ne va, ma piuttosto lo lascia libero di agire e di compiere il male. È lo stesso modo in cui si comporta Dio. Dio non abbandona mai l'uomo, ma nel momento in cui l'uomo non vuole seguirlo, Dio lo lascia libero. E allora lo stesso fa il nostro angelo custode quando noi vogliamo commettere il peccato, nonostante lui tenti in tutti i modi di distrarci, di distoglierci da quel peccato. E in questo senso la scrittura dice che Babilonia e la casa di Israele furono abbandonate dagli angeli, in quanto i loro angeli custodi non impedirono che cadessero nelle tribolazioni. Bene, abbiamo visto adesso quello che dice la Summa Teologica riguardo agli angeli. Ora vediamo invece dove va l'angelo di una persona che muore. E poi gli angeli custodi delle persone dannate, che cosa fanno? Secondo la tradizione cristiana, l'angelo custode non abbandona mai l'anima, nemmeno nel passaggio dalla vita terrena a quella ultraterrena. Quindi al momento del giudizio l'angelo è al fianco dell'anima e lo accompagna davanti a Dio per il giudizio particolare. Poi se l'anima va in paradiso, l'angelo la introduce nella visione beatifica di Dio, gioendo con lei per l'eternità. Poi se invece va in purgatorio, secondo San Giovanni Bosco ed altri santi, gli angeli visitano le anime in purgatorio per confortarle, portando loro le preghiere dei vivi e accelerando la loro purificazione. Invece, in caso di dannazione, gli angeli non vanno, come abbiamo visto, all'inferno, perché appartengono alla corte celeste e godono della visione di Dio. In questo caso l'angelo ritorna in paradiso a lodare Dio, avendo compiuto il suo dovere di guida nonostante il rifiuto dell'anima. Quindi la funzione che l'angelo svolge quando l'anima muore e si avvia verso l'eternità, che può essere o l'eternità del paradiso o quella dell'inferno, perché ricordiamo il purgatorio è transitorio, avrà fine quando ci sarà il giudizio universale. Quindi l'angelo in queste condizioni si presenta a Dio come avvocato per le opere buone compiute dalla persona durante la vita, come protettore perché difenderà l'anima dalle ultime tentazioni o assalti del male durante l'agonia, e rimarrà sempre il compagno, il migliore amico dell'anima, una figura che ci conosce meglio di chiunque altro, poiché ci ha seguiti dal concepimento fino alla nostra morte. Ecco, quindi vediamo quello che succede con gli angeli, con questi nostri compagni che ci accompagnano lungo tutta la nostra vita. E allora la cosa importante è questa, che noi non ci dimentichiamo mai di chiedere il loro aiuto, di ringraziarli per quanto fanno per noi. Facciamo come i santi che colloquiavano continuamente con il loro angelo custode, specialmente nei momenti in cui ci sentiamo più avviliti, ci sentiamo magari soli. Ecco, l'angelo custode è sempre vicino a noi e se noi impariamo ad avere confidenza con lui, lui non ci abbandonerà, non ci abbandonerà mai. Ecco, e come abbiamo visto, lui non ci abbandona mai, ma ci farà sentire la sua presenza. Bene, cari ascoltatori, il tempo a nostra disposizione anche oggi è giunto al termine. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una santa giornata in compagnia dei programmi della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.